Bene, buongiorno a tutti e a tutte, grazie di essere qui per questo terzo e ultimo incontro di questo ciclo dei linguaggi in transito. Oggi proviamo a fare una cosa che io non ho mai fatto e quindi siamo tutti in mare aperto, per così dire, e quindi anche improvviseremo un po' di più rispetto alle altre volte. Prenderei lo slancio da due piccole osservazioni. La prima è che forse avete, qualcuno di voi ha guardato nella parte del sito di Mecri dedicata in particolare ai linguaggi in transito, si sono via via caricati dei materiali. Tra questi materiali c'è stato anche un commento molto bello, per cui lo ringrazio, di Francesco Albanese, a cui ho risposto, e una delle domande che lui faceva in questo commento è come si intrecciano pratica urbanistica e conoscenza della stessa. Lui iniziava a un certo punto con questa domanda. Oggi cerchiamo di esibire una possibile risposta a questa domanda, cioè cerchiamo di far vedere alcune, diciamo, mosse di un'attività operativa concreta che è già stata fatta, e quindi la rimimiamo per voi, insieme a voi, e cerchiamo di capire che cosa ne può venire fuori. Davvero siamo in mare aperto, perché, ripeto, questo esercizio io personalmente non l'ho mai fatto, e perciò credo neanche Laura, e perciò, come dire, siamo a provare a comprendere che cosa può voler dire questo esercizio di trascrizione di una pratica già svolta. La prima osservazione è che lo faremo avvalendoci di una serie di materiali molto diversi tra di loro, che costituiscono in un certo senso l'archivio di questa pratica. Uso un'espressione che chi conosce il percorso e il magistero del professor Sini conosce molto bene. Cioè vedremo alcuni materiali che sono stati prodotti all'interno di questo percorso che abbiamo svolto e anche alcuni materiali secondari. In particolare, io ho lasciato a disposizione un mio appunto per oggi, che ha una natura molto diversa dagli appunti delle altre volte, che sono, è proprio una sorta di minuta di lavoro. Ho lasciato il testo definitivo del lavoro che noi abbiamo svolto, cioè il rapporto di ricerca, l'ho lasciato integralmente, un po' pesante, ma insomma si carica facilmente, e che poi farei circolare fra di voi, perché questo è un resto, è il resto che è rimasto alla fine del percorso, e di cui poi ragioneremo rispetto al fatto che a sua volta è stato preso in tante altre pratiche di varia natura. E vi ho anche messo a disposizione, metterò a disposizione quando verrà caricato, anche un saggio che io ho scritto su questo tema, che è a sua volta un altro resto, naturalmente, un saggio che Laura non ha visto, credo, ma verrà pubblicato su una rivista, su Planum, e che ha una riflessione sul tema degli scali ferroviari dentro un più generale ragionamento sull'urbanistica a Milano. Non c'entra niente con la filosofia, è un testo che io ho scritto, diciamo, riflessivamente a partire dall'esperienza che noi abbiamo fatto e che oggi vi racconterò. Infine vi lascerò anche questa presentazione, questa presentazione che oggi utilizzerò e utilizzeremo anche con Laura per farvi vedere alcuni passaggi, perché le mappe erano tantissime, quindi diciamo partiamo da una mappa grande relativa a uno scalo, ma naturalmente ve ne faremo vedere anche delle altre. È molto importante comprendere il fatto che l'esercizio, diciamo, mimico che io propongo qui oggi, che noi proponiamo qui oggi, si nutre di questi resti, di questi materiali, è questi materiali, però è anche quello che io sto facendo qua, cioè il modo in cui io ve li riracconto, ve li rinarro e provo a rianimarli insieme a voi. Questa è la premessa. Secondo aspetto, io provo a mimare una pratica di ricerca in campo urbanistico, mostrandone alcuni passaggi, ma anche evidenziando il fatto che questa pratica è accaduta in un tempo particolare e in relazione ad altre pratiche particolari, politiche, amministrative, istituzionali, e che la sua comprensione necessita anche la comprensione di questo contesto di senso, di questa atmosfera, se vogliamo usare un'altra espressione che per esempio il professor Sini ha usato nel suo ultimo libro e che mi piace molto, cioè appunto di un più ampio contesto di senso entro cui le cose che abbiamo materialmente fatto e che proveremo a farvi vedere acquisiscono un loro senso specifico. Questa è una consulenza che noi abbiamo svolto fra il 2013 e il 2014 per il Comune di Milano. Siamo stati pagati per farlo, non tanto, anzi piuttosto poco, però questo è importante, nel senso che non si tratta di un'attività di ricerca, come dire, libera, si tratta di un'attività di ricerca in cui il Comune di Milano ci ha messo a disposizione una quota di finanziamento che fondamentalmente noi abbiamo utilizzato per pagare due assegni di ricerca di due giovani collaboratrici, e poi il nostro gruppo di lavoro è costituito da un bel po' di persone, che sono quelle che vedete scritte lì, tra cui io e Laura Pogliani, che hanno intensamente lavorato per circa un anno e qualche mese. Quindi non si tratta di una ricerca, tra virgolette, libera, ma poi ci torneremo su, non c'è nessuna ricerca libera. Non si tratta di una ricerca libera, si tratta di una ricerca che sta dentro un contesto e un mandato molto molto preciso. Qual era questo mandato? Questo mandato era verificare attese, domande e progetti delle comunità locali con riferimento alla trasformazione degli scali ferroviari dismessi o sottoutilizzati localizzati lungo la cintura ferroviaria del Comune di Milano. Sono questi. Voi li vedete qui, collocati dentro, diciamo, una rappresentazione della città di Milano. Noi adesso siamo più o meno qua. Questi tre sono gli scali che stanno nella parte di Segnanello Ferroviario Nord, lo scalo di Lambrate, lo scalo Greco Breda, lo scalo Farini, e poi ci sono gli altri quattro scali che stanno invece lungo la parte sud di questo Segnanello: San Cristoforo, Porta Genova, Porta Romana, Rovoreno. Li possiamo vedere anche in un'altra immagine che c'è dopo, che è questa, che ve li mostra tutti insieme all'interno della città. Torniamo dopo su questa immagine che è piuttosto importante. Si tratta di aree molto grandi, di dimensioni diverse fra di loro. Complessivamente coprono una superficie di 120 ettari, che vuol dire 1.200.000 metri quadri. È difficile farsi un'idea precisa di cosa sono 120 ettari, ma sono tantissimi. Un'area di 120 ettari è un'area in cui non vedete l'inizio e la fine, cosa che è molto importante, non può essere governata con lo sguardo, e neanche un'area come lo scalo Farini può essere interamente governata con lo sguardo. 120 campi da calcio, ecco. 1.200.000, 120 ettari sono 120 campi da calcio, un campo da calcio è circa un ettaro. E anche i singoli scali, due più grandi, 240. Farini e Romana, questo sono...
240 campi da calcio.
240 campi da calcio?
Campo da calcio 50%.
Sì, forse sì. Vabbè, comunque tanto, eh?
Tantissimo.
E quindi si tratta di aree disponibili alla trasformazione di grandissime dimensioni, dove però è importante sottolineare il fatto che si tratta di aree nelle quali ancora persiste un'attività specifica delle ferrovie. Prendiamo l'esempio di questa mappa, su cui poi torniamo perché è la prima mappa su cui noi abbiamo effettivamente lavorato. In colore viola chiaro vedete l'area dello scalo, in colore viola scuro vedete gli edifici che persistono sullo scalo, che sono esistenti. In questa fascia vedete quella che si chiama area strumentale, che è sostanzialmente quell'area nella quale le ferrovie dicono questa non potrà essere trasformata perché continueranno a passarci i treni, eccetera, eccetera. Non so quanto voi vi orientiate con una mappa di questo tipo, ma qui c'è la stazione Garibaldi, questo è il cimitero monumentale che è prossimo allo scalo, qui c'è il ponte della Disolfa, cavalcavia Vacula. È un'area gigantesca che appunto ha al suo interno una zona strumentale nella quale i treni continueranno a transitare, a passare. Questo è molto importante perché mostra il fatto che appunto non si tratta di aree pienamente disponibili alla trasformazione, ma di aree che nel tempo saranno trasformate, avendo però cura del fatto che una quota di queste aree continuerà ad essere utilizzata per la sua funzione originaria. Um, In che contesto di senso accade questo lavoro che noi abbiamo svolto? Cosa è successo? Perché ci è stato dato questo incarico? Questo è molto importante capirlo, perché altrimenti le operazioni tecniche che noi abbiamo svolto non si comprendono bene. Nel 2000, adesso non sto a raccontare tutta la storia, anche se sarebbe molto interessante, queste aree ferroviarie una volta erano scali che venivano utilizzati per una serie di funzioni tecniche legate all'attività ferroviaria: manutenzione dei treni, deposito dei treni durante le ore notturne, diciamo tutta una serie di attività proprio tecniche legate alla funzione ferroviaria, deposito magazzini, deposito di merci, scambio merci, eccetera eccetera. Tenete conto che qui, da questa parte, c'è l'ingresso della dogana, che una volta aveva una funzione qui e che ancora adesso ha una sede, l'agenzia della dogana, perché c'era una parte di scambio, no? Di merci anche che avevano bisogno di passare, come si diceva, alla dogana. Quindi stiamo parlando di un'area che aveva una serie di funzioni legate a una certa tecnologia del trasporto ferroviario su merci e del trasporto ferroviario invece delle persone. Nel corso del tempo le tecnologie sono mutate, sono cambiate, il sistema della logistica milanese è mutato, eccetera, eccetera. Perciò le aree ferroviarie in larga parte, gli scali ferroviari in larga parte, si sono resi disponibili a una trasformazione. Oggi, per esempio, una quota importante di logistica ferroviaria non si fa più dentro Milano, ma si fa fuori da Milano. Sapete qual è il più grande scalo, diciamo, di interscambio merci a Milano, nella zona di Milano, per esempio? È Melzo. A Melzo c'è un importantissimo, diciamo, scalo, si chiama proprio scalo Melzo, dove si fanno una serie di cose che in parte prima si facevano in questi scali. Quindi queste aree si sono rese disponibili. Dall'altra parte, e anche questo è molto importante da capire, queste sono aree pubbliche. Sono aree pubbliche nel senso che la società che le possiede, che è la società delle ferrovie, è una società di diritto privato, come si dice, ma pubblica, perché il 100% del capitale sociale di Ferrovie dello Stato e di tutta la sua galassia di aziende in cui è strutturata è lo Stato italiano, come dice la parola stessa. Tuttavia, essendo una società di diritto privato, ha i suoi problemi di bilancio e ha bisogno di valorizzare queste aree, cioè ha bisogno, per ragioni sue, diciamo di strategie aziendali, come si dice, di valorizzare le aree ferroviarie. Come si valorizzano queste aree? Mettendole a disposizione per la trasformazione, perché il valore di queste aree, il valore economico-finanziario di queste aree, dipende dalle funzioni che vi si possono insediare. Un tema molto interessante è: qual è oggi il valore di queste aree? Alcuni dicono che il valore di queste aree è zero, non è così naturalmente, no? Ma qual è il valore che può essere imputato nel bilancio di una società? Perché queste aree sono parte di un patrimonio della società, quindi stanno iscritte nel bilancio della società. Allora è evidente che nel momento in cui vengono rese edificabili, cioè si può realizzare una serie di interventi, il valore di queste aree finanziario cresce. E quindi nel bilancio delle ferrovie dello Stato, bilancio patrimoniale delle ferrovie dello Stato, della società che bla bla bla, queste aree acquisiscono un grande valore. Quindi per ragioni di natura economico-finanziaria c'è un interesse da parte delle ferrovie ad alienare queste aree. Dopodiché non è che le ferrovie possono farlo in libertà, le ferrovie lo possono fare solamente sulla base di un accordo che devono fare con il Comune di Milano, perché è il Comune di Milano che ha, in quanto regola, diciamo, gli usi dei suoli all'interno della città, la possibilità di consentire una edificabilità delle aree stesse, cioè di renderle edificabili, assegnando a loro anche un indice edificatorio, eccetera, eccetera. Indice edificatorio vuol dire quanto tu puoi realizzare, quanto tu puoi costruire su una certa area. Ok. Allora, dopo una lunga storia che non posso ricostruire qua per ragioni di tempo, si è deciso di definire la trasformazione di queste aree sulla base di uno specifico strumento che si chiama accordo di programma. L'accordo di programma è uno strumento che è previsto, dico cose un po' noiose, però sono fondamentali, altrimenti non ci si capisce granché. Abbiate pazienza. L'accordo di programma è uno strumento previsto inizialmente da una legge del 1990, la legge 142 del 1990, attraverso il quale enti pubblici possono mettersi d'accordo fra di loro per cooperare una trasformazione territoriale, urbanistica, infrastrutturale, eccetera, eccetera, assumendo impegni reciproci e le decisioni assunte all'interno degli accordi di programma hanno anche una valenza urbanistica, cioè rappresentano una variante degli strumenti urbanistici del piano. Naturalmente, quindi, il comune e le ferrovie si sono messi al tavolo per cercare di definire le regole di questa trasformazione e per sottoscrivere questo accordo di programma. Arrivo. Non lo so più. Non l'hanno fatto da soli, perché a questo tavolo stava un terzo attore fondamentale, la Regione Lombardia. Perché la Regione Lombardia? Perché dentro l'accordo di programma l'altro aspetto fondamentale era che la trasformazione di queste aree e quindi in qualche modo il vantaggio economico-finanziario che le ferrovie acquisivano attraverso la edificabilità delle aree doveva avere anche una serie di, diciamo così, esiti positivi dal punto di vista pubblico. Il primo è che all'interno delle aree bisognava fare dei progetti che non fossero solo progetti di nuova residenza, di nuove funzioni, ma anche servizi, area verde, eccetera, eccetera. Su questo torneremo dopo, perché è stato parte anche del nostro lavoro. Ma secondo è che una quota delle plusvalenze, cioè del guadagno finanziario che le ferrovie avevano attraverso questa trasformazione delle aree, doveva essere messo a disposizione del sistema ferroviario regionale per migliorare la sua efficienza e la sua qualità. E quindi un altro elemento di contrattazione, questa volta fra regione, ancora comune, ferrovie, era: tu, cara ferrovia, a cui io in qualche modo ti regalo un sacco di soldi perché con un puro tratto di penna io aumento il valore finanziario di queste aree, cosa mi dai in cambio rispetto alla sistemazione del sistema ferroviario regionale? Quindi l'idea era che una quota di queste plusvalenze più altre risorse dovesse essere utilizzato non tanto negli scali stessi, ma anche in altri ambiti del sistema ferroviario regionale per migliorarne l'efficienza e l'efficacia. Quindi sistemare delle stazioni, aumentare la frequenza di certi treni, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio entrare nei dettagli su questo, ma insomma è importante capire che era un gioco con tre attori principali. Quindi, quando noi siamo entrati in questo lavoro, in un momento in cui era in corso una contrattazione e un conflitto. Questo è molto importante comprendere, un conflitto. Perché gli interessi di questi attori non erano interessi convergenti, nonostante fossero tutti attori pubblici, capite? Nonostante fossero tutti attori, in qualche modo, parte del sistema pubblico. Le ferrovie avevano come interesse prioritario quello di valorizzare le aree finanziariamente. Quindi, indici il più possibile elevati per poter realizzare tante case, eccetera, eccetera, non realizzare loro, ma per poter vendere le aree a un valore più alto perché l'edificabilità era più alta, e ridurre quanto possibile la quota di risorse che poi doveva essere lasciata alla regione per fare gli interventi. Il comune, da par suo, aveva l'interesse a costruire dei progetti di trasformazione su queste aree che fossero utili per la città nel suo complesso, quindi servizi, area verde, eccetera, eccetera. La regione, in teoria, ma anche un po' in pratica, cercava di portare a casa i maggiori esiti possibili in termini di plusvalenze che venivano utilizzate per rafforzare il sistema ferroviario, in particolare quello locale. Uno dei problemi di Milano è che, diciamo, c'è un buon sistema ferroviario, ma ci sono ancora molti, molti aspetti che devono essere sistemati. Sto parlando del sistema ferroviario regionale, insomma. Okay. Quindi siamo dentro una situazione di conflitto. Questo conflitto, naturalmente, è un conflitto che riguarda questi attori, questi soggetti, ma non sono gli unici soggetti che manifestano un interesse alla trasformazione delle aree. Naturalmente manifestano interesse alla trasformazione delle aree anche i potenziali investitori, coloro che possono svolgere degli investimenti, no? Su queste aree, acquisendole e poi trasformandole, ma rispetto a aree di così grandi dimensioni che sono state a lungo precluse e chiuse, no? Completamente separate dal resto della città, un interesse veniva manifestato anche dall'insieme degli attori locali, degli abitanti, delle loro associazioni, delle loro organizzazioni e così via, che negli anni e nei mesi precedenti avevano espresso opinioni, punti di vista, anche progetti in qualche caso, che rappresentavano delle attese nei confronti di questa trasformazione. Vedremo poi come li abbiamo intercettati, come li abbiamo selezionati, eccetera, eccetera. Ma tanti, tanti attori, una rete molto ampia di attori. Le associazioni che stavano nei quartieri prossimi agli scali ferroviari, che spesso sono molto attive, i comitati locali, le parrocchie, le organizzazioni di rappresentanza delle società sportive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche attori, diciamo, comitati che avevano anche un'intenzionalità più fortemente politica rispetto agli scavi. Per esempio, che dicevano: queste aree sono pubbliche, perciò bisogna limitare al massimo o addirittura azzerare l'edificabilità. Alcuni degli interlocutori che abbiamo incontrato ci dicevano: queste aree sono pubbliche, quindi l'edificabilità deve essere zero e Farini deve diventare un grande prato, adesso sto esagerando, comunque un grande parco. Perché? Perché quell'area è pubblica, quindi perché deve essere resa edificabile? Capite che c'è un conflitto anche di senso, no? Rispetto alla proprietà delle aree, al ruolo degli attori, eccetera. Allora, assessore all'urbanistica ci ha incontrato, è una donna molto rude, e molto in gamba anche, molto difficile da trattare, molto molto, ne abbiamo avuto variamente a che fare con lei. Si chiama, adesso non è più assessore, si chiama Ada Lucia De Cesaris. Sì, e ci ha detto un po' spicciamente: qua abbiamo bisogno, anche perché stiamo contrattando, perché questo poi è una cosa fondamentale, anche perché stiamo contrattando con le ferrovie, di far emergere il punto di vista e la prospettiva degli attori locali rispetto alle aree ferroviarie. Da una parte perché questo ci insegnerà qualcosa sulla trasformazione possibile delle aree, ci darà delle indicazioni progettuali su come trasformare queste aree. Dall'altra perché questo fa parte di un processo politico e di conflitto, che mette in gioco tutti questi. Oh, non l'ha detto proprio così, questo è quello che sto raccontando io.
L'ha detto molto peggio.
Nel senso che questo è molto importante, perché poi quando si sta dentro queste pratiche è importante provare a rianimare il senso. Queste conversazioni sono fondamentali. E lei, per esempio, che è una donna estremamente anche simpatica in certi momenti, a modo suo, però raccontava le conversazioni che aveva con Moretti. Moretti era allora l'amministratore delegato di Ferrovie, uomo terribile, terribile. E Moretti è uno che è abituato a comandare, andava lì e diceva: qui, così, 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 ci date l'edificabilità, tale, eccetera, eccetera. Là da Lucia De Cesare si teneva testa e Moretti impazziva. È proprio così, no? Quindi questo aspetto, diciamo, di
Moretti è andato da Pisa Pia, Moretti dicendo: è andato da Pisa Pia. Non parlo con l'assessore, parlo col sindaco.
Sì, così. Dopodiché devo dire che Pisa Pia è stato, diciamo, capace di tenere anche lui un po' testa a Moretti. E il Comune ha fatto una cosa che non era mai successa prima, cioè il Comune di Milano è andato da una delle più grandi aziende di Stato e gli ha detto le tue condizioni no. Quindi siamo in un momento, quando abbiamo preso noi quell'incarico, di conflitto veramente forte. Urlavano e si tiravano le sedie durante le riunioni.
Forse dobbiamo anche raccontare che c'è anche un passato, un pregresso.
No, vai tu.
No, nel senso che questa conflittualità accesa era anche dovuta al fatto che l'amministrazione Pisa Pia è arrivata dopo alcuni anni di un'altra amministrazione, che era quella lì, che aveva attivato il processo di accordo di programma concedendo alcune valorizzazioni a queste aree che poi il nuovo piano e la nuova amministrazione hanno cercato di tagliare o ridurre perlomeno. E quindi c'è così, anche un motivo pregresso per cui la conflittualità era particolarmente accesa.
Laura conosce molto bene questa storia perché è stata in un gruppo molto ristretto di persone che ha preso il piano urbanistico dell'amministrazione Moratti e l'ha smontato e rimontato, senza cambiarlo completamente, ma ha cercato di asciugarlo, di ridurre alcuni aspetti perversi, insomma, comunque negativi. No, perversi in senso tecnico, no? Non in senso negativi di quel piano. Una delle cose che ha fatto è stata sulle aree ferroviarie di dire: innanzitutto, finché non si chiude l'accordo di programma, l'edificabilità è zero. Questo è molto importante, perché voleva dire: cara ferrovia, stai al tavolo con me, discutiamo, finché non chiudiamo l'accordo tu non puoi andare a venderle dicendo che sono edificabili, non puoi metterle sul mercato nel senso che hanno edificabilità zero. E in ogni caso nelle schede previsionali aveva proposto una riduzione molto consistente delle volumetrie, molto consistente. Quindi, come ha detto Laura, stavamo dentro una storia nella quale c'era già anche un conflitto rispetto all'amministrazione precedente. Ok, quindi noi entriamo nella storia a questo punto, con un mandato, che è un mandato molto, molto preciso. E questo vorrei fare una parentesi su questo punto. Questa attività che noi vi mostriamo ora è certamente anche un'attività di ricerca, perché abbiamo svolto delle operazioni di ricerca, ma non è un'attività di ricerca pura. È un'attività di ricerca che ha un committente molto preciso e anche piuttosto determinato, diciamo così, e che aveva dei limiti molto precisi, molto precisi. Quindi ci è stato chiesto: cercate di costruire una sorta, diciamo, di materiale, di linee guida per la trasformazione delle aree, ascoltando gli attori locali, i soggetti locali, vedremo poi come lo abbiamo fatto, e attenzione, dovete farlo sulla base di una serie di vincoli che io, amministrazione, vi pongo. Per esempio, ai cittadini non potete chiedere di dire qualunque cosa gli venga in mente su come trasformare le aree, perché alcuni elementi sono elementi dati. L'elemento dato fondamentale, su questo dirò poi qualcosa dopo, era che gli indici volumetrici per noi erano un dato. Stavano trattando fra comune e ferrovie, si era arrivati a una, diciamo, un punto di equilibrio rispetto agli indici volumetrici, che sono piuttosto importanti, sono indici volumetrici che implicano molte costruzioni nelle aree. Il nostro mandato era l'attività di ascolto delle associazioni, delle organizzazioni, dei cittadini, eccetera, eccetera, deve assumere questo come un dato. Voi dovete lavorare su tre aspetti specifici che non implichino, non modifichino questo vincolo. E i tre aspetti su cui abbiamo lavorato erano questi tre che vedete. Come organizzare il sistema degli spazi aperti all'interno delle aree, perché queste aree naturalmente sono aree enormi, quindi in parte saranno edificate, in parte dovranno avere dello spazio aperto, quindi parchi, giardini, sistemi del verde. In secondo luogo, come lavorare sui bordi di queste aree. Queste sono aree che sono state da tantissimo tempo precluse all'utilizzo, hanno ancora un muro intorno naturalmente, no? Come lavorare sul fatto che queste aree sono prossime a una parte di città esistente e che quindi hanno bisogno di stare nei bordi dell'area stessa in relazione con la città esistente. Terzo, quali sistemi di servizi e di funzioni pubbliche possono essere localizzati all'interno delle aree. Quindi a noi è stato detto, voi andate, non chiedete, non fate quello che volete, andate e sondate l'opinione dei cittadini, delle associazioni, eccetera, eccetera, su questi tre punti. Niente altro. È molto importante quindi comprendere che la costruzione del mandato è un elemento costitutivo del lavoro. Senza questo mandato, che era un mandato molto definito e molto preciso, il nostro lavoro avrebbe avuto un'altra configurazione, una configurazione tutta diversa. Però ovviamente, quando poi noi siamo andati, e ve lo racconterò fra pochi minuti, a parlare con le associazioni, la gente poi dice quello che vuole, naturalmente. Per cui tu gli dici, devi parlare di A, B e C, e questi ti parlano di D, F, eccetera, giustamente. Quindi molti dei temi che in qualche modo erano stati preclusi sono ritornati sul tavolo. Ed è stato molto difficile per noi capire come restituirli, prima di tutto perché avevamo molta paura dell'assessore, quindi avevamo paura che se andavamo dall'assessore a dire, ma guarda che vogliono l'edificabilità zero, Ada Lucia ci avrebbe preso a sediate sulla testa. E quindi è un capire come restituire, ci torniamo verso la fine oggi, come restituire, come riscrivere quello che avevamo sentito, ascoltato, visto, eccetera, eccetera, è stato per noi un punto molto delicato e veramente molto difficile, molto difficile. Ok, allora, quali sono state le operazioni che noi abbiamo fatto? Perché adesso poi la cosa importante è capire, va bene, ma allora cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Prima di tutto, in questi casi, dico delle cose di estrema banalità, però è importante che si comprenda, diciamo, che sto provando a riscrivere, a rianimare anche delle operazioni molto semplici. Si fanno delle riunioni, si fanno degli incontri con una mappa davanti e si dice guardiamo scalo per scalo, guardiamo scalo per scalo. Quindi quelle persone che avete visto là nell'elenco si riuniscono in un tavolo simile a questo e prendono in mano una mappa dello scalo, no? E cercano di dire, va bene, ma cosa riconosciamo dentro questo scalo? Costruiamo cioè un quadro di riferimento che serva poi ad attivare l'interazione con gli attori. Quindi costruiamo un lavoro che è fondamentalmente un lavoro di mappatura e un lavoro analitico.
Non dell'area dello scalo. solo dello scalo.
Sì, sì, dello scalo e del suo contorno.
E anche quello ha certo, è un processo.
Certo,
senso,
certo. Ecco, quello che è importante, grazie Laura, quello che è importante è che quando tu fai un'operazione di questo tipo è un'operazione fortemente selettiva. Guardiamo questa mappa. Questa è una mappa dello scalo Farini, come vi ho detto prima, che si propone innanzitutto di riconoscere alcuni elementi costitutivi e fondamentali della mappa, del contesto entro il quale lo scalo si colloca. Quindi in un certo senso in questo momento lo scalo è una cosa su cui non si lavora e si lavora su tutto quello che c'è intorno. L'unica cosa che si evidenzia, ripeto, all'interno dello scalo è che ci sono degli edifici esistenti. Questo è un edificio straordinario. Tu sei stata dentro qua? Se andiamo alla roba lì degli scali la vediamo. È un edificio lunghissimo, a forma di U, come vedete. È un grande capannone a campata unica. Questo, qui non ce ne si rende conto, ma questa roba qua è lunghissima. Non riesci a vedere neanche l'inizio dalla fine, no? E questo era una parte magazzino, parte attrezzeria, eccetera, eccetera, delle ferrovie. Questi sono altri edifici, qui c'era l'agenzia della dogana, qui c'è un altro edificio dove lo vedo da casa mia, fanno delle attività ancora legate, diciamo, alla manutenzione dei treni, qui ce ne sono degli altri, quindi i treni di sera si fermano e ci lavorano, sistemano, fanno, eccetera. Quindi c'erano degli edifici. Però noi in questa fase, quello che c'era dentro l'abbiamo considerato come un buco nero, abbiamo detto non ce ne preoccupiamo adesso. Guardiamo che cosa c'è intorno. Vedete com'è fatta questa mappa? Questa mappa è semplicemente una mappa. Qual è la base di questa mappa, Laura?
Un aerofotogrammetrico.
È un aerofotogrammetrico della città di Milano, nella quale noi abbiamo cercato di riconoscere alcune cose. Come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire quali sono gli elementi che ci serve riconoscere in quello che sta intorno qui, che ci servono a fare queste tre operazioni. Riconosciamo i sistemi del verde esistenti e l'operazione molto semplice che si fa in questi casi è retinarli, come si dice, cioè assegnargli un colore, banalmente. Il verde è verde pubblico di previsione o verde pubblico esistente, eccetera eccetera. Riconoscere i servizi pubblici e privati prossimi all'area. Questa è Villa Simonetta, per esempio, che attualmente ospita la Scuola Civica di Musica, che è anche buona su alcune specialità, vero? Mi sembra di aver capito che...
Scusa, Gabriele, posso dire una cosa che non ho capito?
Sì.
Quindi voi avete nelle riunioni preso una foto dall'alto, in sostanza?
Questa mappa esisteva già, okay. Non l'abbiamo presa. Oh. È una mappa esistente che noi abbiamo poi rilavorato.
E poi, quindi avevate già una mappa,
certo.
D'accordo,
certo.
Su quella avete cominciato a lavorare,
esatto.
E conoscete.
Okay. Esatto. E da un punto di vista, diciamo, pratico, abbiamo usato ecco, questo è molto importante. Una mappa così si costruisce usando altre mappe, non è che parti da zero. Per esempio, esistono delle mappe del Comune di Milano che sono le mappe di uno specifico strumento che si chiama Piano dei Servizi, che mappa tutti i servizi pubblici e privati del Comune. Quindi noi siamo andati a prendere quella mappa e li abbiamo riconosciuti. Questa è una scuola, questa è un'altra scuola, questo è un'altra attività di servizio, questi sono uffici pubblici, questa è, insomma, ci sono varie tipologie di servizi. Questa è un'altra scuola, questo è un sistema di scuole molto molto importante, qui va a scuola mia figlia, quindi insomma sono tutte cose abbastanza importanti.
Ma che cos'è quello grande?
Questo? È un sistema di scuole.
Quale?
Quale? Questa si chiama Rinnovata Pizzigoni, che è la scuola della mia figlia, scuola elementare. Questa è una scuola media, questo è un liceo Bottoni. È un sistema, diciamo, vedete, che sono due lotti, no? Che hanno due isolati, scusami, che hanno un sistema fondamentalmente legato alle attività scolastiche. Questa è una caserma, questo è naturalmente il cimitero, che è molto importante perché è un vincolo, capite? Non è che sul cimitero si può fare tanto. È il cimitero monumentale, peraltro, che è uno straordinario museo a cielo aperto, meraviglioso, no? È pieno di opere d'arte, bellissimo. Adesso il comune sta facendo sistematicamente le visite guidate, è un posto straordinario. Qui c'è il deposito ATM, i vigili del fuoco, qui c'è la fabbrica del vapore, che è un'area importante, trasformata di recente, che era una vecchia fabbrica per l'appunto. E, come dire, abbiamo cercato di riconoscere il sistema di servizi intorno. Abbiamo cercato di riconoscere una serie di vincoli e di prescrizioni, adesso non voglio entrare troppo negli aspetti tecnici, abbiamo cercato di riconoscere i sistemi della mobilità esistente, la fermata della metropolitana, la viabilità di previsione, eccetera, eccetera. Questo tipo di mappatura è stato per noi fondamentale rispetto ai nostri tre temi, cioè abbiamo cercato di capire come funzionava oggi il sistema dei servizi prossimo allo scalo, come funzionava il sistema del verde esistente prossimo allo scalo, molto poco in verità, c'è una sorta di possibile continuità del sistema del verde qui lungo questo bordo dello scalo verso, diciamo, via MacMahon, molto meno dall'altra parte. Abbiamo
quindi la richiesta di indice 0, perché il verde non c'è.
Sì, però è chiaro che su un'area così grande c'è spazio per fare tante cose.
Central Park no.
Adesso ci arriviamo anche a quello, vediamo se riusciamo anche a fare la discussione che oggi è in campo su questo scalo. Comunque abbiamo fatto un'operazione di questo tipo che da un punto di vista tecnico, ecco, anche qui è importante, c'è una vera divisione del lavoro. Questa mappa qua tecnicamente richiede delle competenze specifiche di maneggiamento di programmi, non entro nel merito ma è fondamentale, io non lo so fare, Laura non credo, cioè le ragazze lo sapevano fare, quindi le due ragazze che abbiamo preso a lavorare con noi maneggiavano le mappe. Questa mappa qua si fa tutta al computer, naturalmente, nel senso che tu prendi le mappe esistenti, riconosci le cose, dici, ah, ma qui cosa c'è? C'è questo, c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro. Dopodiché il trasferimento di queste informazioni, la traslazione di queste informazioni in una mappa di questa natura, viene fatto tutto al computer, oramai.
Ai nostri tempi,
ai vostri tempi, a mano. No, perché io non ho studiato architettura, quindi non ho mai fatto io i tempi lontani quel lavoro lì e non lo so fare nemmeno adesso. Per cui attraverso questo tipo di lavoro abbiamo riconosciuto delle condizioni di opportunità e dei vincoli entro i quali poi avremmo riportato questo tipo di informazioni nell'attività di interazione con i nostri interlocutori. È molto importante osservare che per noi queste prime mappe servono a tante cose. Intanto molte di queste cose semplicemente noi non le sapevamo, no? Non è che c'è, Laura conosce ogni via di Milano, ma io già molto meno, quindi molte di queste informazioni, di queste conoscenze per noi erano importanti perché ci aiutavano a ragionare con i nostri interlocutori sulle opportunità e sui vincoli delle cose possibili, diciamo. Dall'altra parte ci ha aiutato a ragionare molto su questo tema che è fondamentale dei bordi, cioè del fatto che questo scalo è uno scalo che sta tra due grandi quartieri di Milano che sono stati a lungo separati. Uno è il quartiere Isola, qui c'è proprio il pezzo, no? Questo è proprio il quartiere Isola. Quindi via Poro Lambertenghi, quindi via Valtellina, eccetera, eccetera. Qui c'è lo scalo Lancetti, quindi c'è il sistema ferroviario regionale. Dall'altra parte c'è il sistema MacMahon, diciamo, di tutta la parte. Questi due quartieri che sono piuttosto prossimi, soprattutto dove abito io, passare da qui a qui, è attaccato, no? Vicino, sono sempre stati totalmente separati. Allora, un tema fondamentale era come costruire le condizioni di passaggio da un punto all'altro. Quando si lavora sulle mappe si fa così, si fanno dei segni, adesso io non lo faccio, ma insomma si segnano delle cose con la matita, si mettono dei giallini, si fanno delle operazioni che lavorano sulla mappa e che la pasticciano, questo è molto molto importante. E in parte questo poi l'abbiamo fatto anche con i nostri interlocutori, come vedremo fra un po'. Bene. La prima mossa, definizione di un mandato. La seconda mossa, costruzione di un quadro analitico. Questa cosa qua l'abbiamo fatta per tutte le aree. Questa è la descrizione del processo, ma questo ve lo sto raccontando io. Questo ci torno dopo. Ecco, sono queste qua. Adesso si vede un po' male, sgranato male, però queste mappe le abbiamo costruite per tutti gli scali. Ed è importante capire che gli scali sono molto molto diversi fra loro anche, no? Hanno caratteristiche tecniche analoghe perché avevano funzioni analoghe, ma stanno in parti di città anche molto diverse. Ok, prego.
Tu sei passato veloce su una questione che secondo me forse vale la pena chiarire. In realtà questa prima mappa in cui abbiamo messo insieme tutte le informazioni raccolte,
non registra soltanto la situazione esistente, quindi le scuole, i servizi, le metropolitane esistenti, che sono quelle che si rilevano nello stato di fatto, ma anche una serie di progetti o programmi già sedimentati su quel territorio, per cui già l'ipotesi di un ampliamento di un campo da calcio piuttosto che l'ipotesi di una nuova strada o di qualche nuovo servizio, sono in questa mappa, sono messi tutti insieme, quindi è come se fosse fatta da due strati, uno quello che effettivamente c'è sul territorio e uno quello che comunque è già abbastanza maturo, non soltanto un libro dei sogni, ma abbastanza maturo perché magari ci sono dei finanziamenti, ci sono delle ipotesi consolidate che già prefigurano uno stato prossimo futuro, per cui è già una mappa dell'esistente ma anche del prossimo futuro.
Questo, prego.
Posso fare una domanda?
Sì, va bene lavorare così, okay. Interrompiamoci reciprocamente.
Sapere, questa fase del lavoro non prevedeva una, come dire, una supervisione fisica di questi luoghi? Ci dava per scontato che voi avevate
abbiamo
già
anche visto le aree. Alcune le conoscevamo meglio.
Un percorso anche, come dire, dal punto di vista concretamente.
Le abbiamo viste.
Quello è essenziale come
passato. Tenete conto di una cosa, le abbiamo viste, le abbiamo fotografate, eccetera.
Dal punto di vista dell'osservatore.
Sì, sì. Anche se non tutte le aree sono totalmente permeabili e percorribili.
Questo è anche una domanda, ma questi edifici rimangono e sono accessibili con la ferrovia perché togliono lo spazio?
Questi erano dice di futuro, sì. Ne parliamo dopo di quello che succede in futuro, non ne ho la più pallida idea. Credo
che sì, questo di spazio per occupare.
Sì, sì, però questa parte qua poi sarà quella in cui dal punto di vista delle ferrovie si potrebbe fare tabula rasa.
Ah, sì?
Certamente. Alle ferrovie interessa solo da un punto di vista tecnico che venga garantito il passaggio dei binari in questa fascia. Sì, è un tema di progetto molto rilevante, per questo che non può essere Central Park, perché il Central Park ha una sua natura unitaria e qui invece di fatto tu hai un'area che è divisa in due, con in mezzo una ferrovia che qui è larga 80 metri.
Se a New York hanno questo giardino anche le...
Arriviamo anche a questo poi magari.
Prendo la domanda di Tommaso, ma vi è una normatività che impone un sopralluogo di un certo tipo?
No, no,
l'avete fatto voi
assolutamente. Allora, una mappa di questo tipo è l'esito di una... Intanto, come ha detto giustamente... Meno male che è venuta Laura. Come ha detto giustamente Laura... una mappa di questo tipo è una sorta di ipermappa nella quale ci sono tante mappe sotto. Cioè, per esempio, si potrebbe scorporare questa mappa e far vedere solo il layer, ma anche tecnicamente così, e anche tecnicamente così. Si potrebbe mostrare solo il layer dei servizi che noi abbiamo ricavato da un'altra mappa, quella del Comune di Milano del piano dei servizi. Oppure si potrebbe solo mostrare la mappa del verde, no? Sono dei layer. In più c'è il layer dell'esistente e il layer della previsione.
Layer,
layer è, diciamo, in termini tecnici, il livello.
Quando fai le lasagne.
Esatto, layer.
È una lasagna.
Quando ero bambina c'era la carta lucida, si faceva la Lombardia, le montagne, i fiumi, le cose.
È una lasagna, è una lasagna nella quale...
Lasagna, capisci?
Una mille foglie.
Scusate.
È un palinsesto, anche, certamente. Sì. Ma lei era un termine però tecnico, anche, nel senso che nel lavoro informatico, diciamo, nel lavoro sulla mappa informatica, questi sono proprio dei layer che voi avete un bottone che ve li accende e li spegne.
No, tu puoi costruire delle layer,
certo.
Quindi è intenzionale.
No, ma è chiaro, assolutamente. Quindi
anche io facevo la Lombardia con i lucidi, la facevo intenzionale, ho capito, era scritta una parola.
E quindi è molto importante riconoscere questa sovrapposizione dei diversi layer. Ed è molto importante, lo diceva Laura in un passaggio prima, che questa è un'operazione di estrema selettività. Come ogni mappa, se no non sarebbe una mappa, è selettiva. E qui naturalmente la selettività è dettata da quello che ho fatto vedere prima, dai nostri tre temi. Cioè è quello che ha determinato la selezione dei layer che noi accendiamo e spegniamo in questo palinsesto potenzialmente infinito. Perché questo è un palinsesto potenzialmente infinito. Allora, questo è molto molto importante, cioè Come si fa a fare una certa cosa come questa? Intanto ne devi sapere tanto prima. Questo è anche abbastanza importante. Non c'è nulla di costruito, c'è una dimensione di artigianalità naturalmente, però ciascuno di noi aveva delle conoscenze pregresse di tipo tecnico e anche di tipo sostantivo. Chi più su un'area, chi più su un'altra, eccetera, eccetera. E poi avevamo questo principio di selettività che ci ha detto cosa ci interessa far vedere. Accendiamo i servizi, accendiamo le scuole, accendiamo le previsioni sul verde e così via, no? E quindi depositando una mappa sull'altra abbiamo costruito una mappatura di questa natura che si chiama infatti stato dell'arte e previsione. Questo affare è molto... adesso non abbiamo tempo per fare questo, però anche diciamo, la costruzione tecnica del formato, delle caratteristiche di una mappa del genere è molto importante. Questo si chiama cartiglio ed è semplicemente, adesso è inutile che lo dica agli architetti, ma insomma è una cosa fondamentale, è quello che ti permette di leggere questo. Senza questo non leggi questo. Questo vuol dire che la scrittura di questa mappa è una scrittura che si nutre di scritture diverse. Su questo potremmo fare un ciclo solo su quello, ma non abbiamo tempo, no? Perché non è affatto vero che la mappa è leggibile da... togli tutte le parole da questa mappa e non ne vieni a capo. Non ne vieni a capo. Non è affatto vero che una mappa è esclusivamente utilizza il linguaggio grafico. Utilizza un mix di linguaggio grafico e linguaggio alfabetico, senza il quale la mappa è totalmente incomprensibile. Però al tempo stesso l'uso dei colori e l'uso dei segni è costitutivo. Quindi una mappa è un certo assemblaggio di forme di scrittura diverse che sono fra loro organizzate secondo delle modalità che solo uno sguardo tecnico pertinente è in grado di riconoscere facilmente. Se adesso ci mettessimo qua sui dettagli, alcuni di questi aspetti tecnici di questa mappa non sono semplicissimi da leggere per un lettore non esperto.
Posso chiedere una cosa? Prego. A proposito? Non mi è chiara. Quando fate le riunioni, quando state condotte le riunioni con diciamo, gli attori locali,
sì,
eccetera, era presente la mappa?
Certo, adesso ci arriviamo a quello, sì sì. Quando lavoriamo fra di noi ci sono molti impliciti naturalmente. Magari io che sono più tonto, loro mi devono spiegare le cose, però diciamo loro che sono più urbanisti di me hanno più dimestichezza con questa mappa, quindi si fa più in fretta. È chiaro che quando poi tu la metti in gioco in un processo con degli attori diversi, con delle persone che non hanno una conoscenza tecnica analoga, tutto questo rende le cose un po' più complicate.
E anche quando tu dici mettiamo la cellula sotto il microscopio.
Ma certo.
C'è un microscopio che fa questo senza la frase.
Ma certo, assolutamente. Ma infatti questo è molto interessante, no? Che attiene a una riflessione che credo che anche in altri linguaggi in transito sarebbe importante rianimare. Anche laddove, a livello tecnico qui non è che sia cose straordinarie, no? Però diciamo c'è una quota, se dovessimo rianimare tutta la dimensione tecnica che c'è dietro la costruzione di questo affare, potremmo andare avanti all'infinito, perché c'è l'aspetto dei programmi, c'è l'aspetto della modalità attraverso la quale si costruiscono i cartigli, cioè, e via, 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 via. Però la cosa importante è che tutto questo ha poi bisogno anche del linguaggio comune. Dentro il linguaggio comune si costruisce un terreno di comunicazione a diversi livelli di comprensione reciproca senza il quale non si lavora nemmeno per costruire una mappa come questa. Banalmente, perché non so, Laura mi dice ma guarda devi ricordarti che bisogna mettere anche il layer delle scuole, me lo sono dimenticato, e allora vai all'altra mappa che è quella ti fa vedere il layer delle scuole. Perché le scuole? Perché dobbiamo parlare di servizi pubblici. E allora per capire se servono altre scuole qua dentro devi pur sapere se ci sono le scuole intorno,
perché lo strumento è già agito da un'intenzionalità.
Assolutamente. In questo senso è cruciale comprendere che una mappa come questa, che apparentemente è una mappa molto minuziosa, in realtà è una mappa ultra selettiva. Ultra selettiva.
Quindi è un supporto di memoria, cioè evoca discorsi possibili, diciamo.
È un supporto di memoria,
cioè,
e vedremo
accendere i discorsi,
e vedremo che in questo caso è stato anche un supporto sul quale noi abbiamo proposto un lavoro che adesso vediamo come è stato fatto da parte di altre persone che non hanno costruito loro la mappa e che quindi ne hanno avuto una comprensione loro diversa da quella che può aver avuto Laura o posso aver avuto io.
Lui ha detto anche una cosa interessante, anche un po' particolare, che forse è marginale rispetto a questo discorso, però mi piaceva sottolineare. È un
una mappa che accende, no? E i colori ci ricordano. In realtà ci sono dei colori, i colori sono tutti convenzionali, okay, in ogni mappa, no? Però tendenzialmente ci sono dei colori abbastanza convenzionali, e quindi per un occhio un minimo esperto, vedere una carta con i colori dell'azzurro, del verde, del viola, sai già di che cosa sta parlando, no? Perché è cosa che non è frequente nelle persone.
C'è un codice, diciamo.
C'è un codice a monte nel linguaggio che ti rende più immediatamente comprensibile.
C'è, c'è anche un simbolismo, tutte le case private grigie, come dire, di questo non ci importa. Impoveriscono anche un po' il famoso verde, che invece è un colore positivo, manca anche il grigio azzurro del cimitero, è sento,
no? Eh sì, un po' dipende in parte. Allora, questa non è un piano urbanistico, questa è una carta orientativa di tipo interpretativo, però come diceva Laura, forse qualche volta anche implicitamente tendiamo ad utilizzare i colori che stanno nei codici che abbiamo nella testa. Le aree produttive o le aree di servizio produttivo tipicamente sono viola, e questa è la ragione per cui gli scali sono venuti fuori viola. Il verde si fa verde di solito,
ma non è ovvio.
C'è un nostro collega che io amo molto, anche Laura un po' lo ama ma meno di me, un nostro collega che peraltro stava nel nostro gruppo, che a un certo punto si metteva a disegnare tutte le aree verdi in arancione o in rosso. Quello è molto potente come cosa, ma ti assicuro che questo ha costituito un tema vero di discussione, un problema, se vogliamo. Perché usi un codice di colore diverso? Perché fai le aree verdi arancioni? Lui aveva fatto un lavoro nel Nord Milano in cui tutto il sistema del verde del Nord Milano è disegnato arancioni. Questa è una mappa che io faccio sempre vedere ai miei studenti per dire: non siete obbligati a fare il Parco Nord verde, il Parco Nord potete disegnarlo anche arancione, però è controintuitivo, sia per l'esistenza del codice precedente, sia perché normalmente i fiumi sono azzurri, i prati sono verdi e così via, no? Però tutto questo ha un suo senso. Se li disegni arancioni è intenzionale che li disegni arancioni, non l'hai disegnato per caso arancioni. Lui ha fatto una mappa bellissima, quella è proprio bella, del sistema dei fiumi a Torino, in un lavoro che abbiamo fatto per il Comune di Torino, in cui i fiumi sono rossi. Sono delle specie di... Bellissimo. Quindi è chiaro che tu intenzionalmente usi potentemente il colore, no?
Accendi tutto un'altra, evochi tutto un'altra.
Esattamente, è così, è così. E quindi, come diceva Laura, diciamo, da una parte c'è un codice esistente che tu usi implicitamente, dall'altra, come dire, improvvisi un po', perché questa non è una carta che ha delle regole tecniche, quindi ti arrangi a disegnarla nella maniera che ti sembra più comunicativa. Facciamo ancora un passo. Se avete domande, andate avanti tranquillamente a interromperci. Benissimo. Abbiamo costruito questo set attraverso una serie di operazioni che abbiamo cercato adesso un po' di rievocare. Siamo andati in giro, abbiamo fatto un po' di foto, abbiamo guardato, eccetera, eccetera. E per ogni scala abbiamo proposto una tavola come questa, anche di queste dimensioni, perché poi per far lavorare le persone deve essere grande, no? Anche questo è abbastanza importante. Questo è un A1 allungato, mi ha detto Laura. Sapete che i fogli sono A4, A3, A2, A1, A0. E questo è un A1 un po' slungato, perché tante volte è come è fatto quello che devi disegnare che determina il taglio del foglio che tu scegli, no?
Perché okay. Sono in scala.
Come?
Perché sono in scala, ovviamente.
Certo, sono in scala, certamente. Questo è un 2000, ok? 1 a 2000, vuol dire che un centimetro sono 2000 centimetri. Ok. Un metro sono 2000 metri. Va bene.
Quanti campi da calcio sono?
Il campo da calcio è un'unità di misura, eh? Ma guarda, questo è molto. No, ma questo, guarda, hai detto una cosa che comunque è molto interessante, perché quando tu evochi delle superfici, spesso non hai l'idea del dimensionamento. Allora, un modo che adesso si usa abbastanza quando tu hai un'area è cercare di prendere un'area con cui tu hai familiarità e far vedere quante volte ci sta dentro. No, che è banale, però è molto interessante. Quante piazze del Duomo ci stanno dentro l'area Farini? Quanti parchi Sempione? Il parco Sempione sono 250.000. Quindi vuol dire che questo è il doppio del parco Sempione, capite? il doppio del Parco Sempione. Ma
stavo pensando, perché è venuto in mente, perché siccome siamo tutti più o meno di Milano, siamo molti qui, ognuno di noi ha una mappa già certo. scritta di questa zona.
Certo.
E vedo subito cosa non c'è in questa mappa.
Cosa non c'è?
Beh, lì c'è una fonderia famosissima, una delle fonderie artistiche più importanti d'Italia, di Manca. Esatto, cioè, c'è un ricordo letterario, in via Messina c'è una famosa poesia che insomma certo. anche, c'è anche tutta una memoria che vedo anche di ciò che nasconde ed è ciò che nutre anche questa mappa. No?
Questo è il ponte della Ghisolfa, qui c'è Testori, questo è il luogo di Testori. Qui c'è un parco che non si vede perché è dalla parte di qua, ma che si chiama proprio Parco Testori, perché questi sono i luoghi proprio degli scritti di Testori degli anni 50, no?
Sì.
Che era un'altra Milano, qui c'è Bolisa. Adesso qui si vede meglio qua. Vedete che in realtà quest'area è un'area che sta dentro una direttrice territoriale molto importante per lo sviluppo di Milano, che è quella che va dal centro di Milano verso nord-ovest, che è una direttrice storica. Anche qui, perché è una direttrice storica? C'è tanto da dire, perché era il luogo della proto-industrializzazione lombarda nel Settecento, perché qui c'è tutta la zona di alcune produzioni storiche, perché l'asse del Sempione, che era un asse che portava da Milano verso fuori d'Italia, passava proprio di qua, no? E infatti è un luogo nel quale alcune attività industriali e produttive nel corso del tempo si sono depositati. Questa che vedete qua, si vede poco, ma è l'area dei gasometri, che adesso è anch'essa dismessa, su cui pure noi abbiamo lavorato. Qui ci sono le aree di trasformazione dell'Expo, qui c'è la fiera, e qui più giù rispetto allo Scalo Farini c'è Garibaldi Repubblica, la più grande area di trasformazione conclusa degli ultimi anni a Milano, Porta Nuova, Piazza Gaulenti, eccetera. Quindi in realtà quest'area sta dentro un sistema più complesso, più articolato, no? Di spazi che nel corso del tempo sono mutati. Si potrebbero fare e si fanno delle mappe bellissime che provano a segnare, invece che i servizi, questa è una mappa in un certo senso più tecnica, che segnano i luoghi con i loro nomi, no? Qui ognuno di questi luoghi ha il suo nome. Villa Simonetta, per esempio, quando non c'era lo scalo, era una villa del Settecento che aveva il suo enorme parco dietro, no? Era una bellissima villa settecentesca, totalmente fuori dalla città, naturalmente. Ma poi appunto ci sono il ponte della Ghisolfa, c'è l'isola, no? Che ha tutta una sua tradizione, una sua storia. Ci sono delle mappe dei toponimi che provano a riconoscere la storia della città attraverso i nomi dei luoghi. Noi non l'abbiamo fatto questo lavoro naturalmente, però è chiaro che tu con una mappa del genere tiri via delle cose. Tante cose anche importanti.
Mi piaceva, solo per questo, che l'esposizione di una mappa provoca immediatamente, no? Come di rimbalzo, cioè la creazione immediata di una mappa più o meno di noi diversa.
Ma è così. Ma anche perché normalmente chi abita qui o chi abita qui non ha affatto una percezione dello scalo che è questa, ma nella maniera più assoluta. Chi abita qui lo scalo non l'ha proprio mai visto, nel senso che è stato solo un muro, basta. Tra l'altro, dove adesso abito io, in queste torri qua, dove c'è questo orrendo Simpli e poi vado a fare la spesa, qui c'è una fabbrica legata anche alle ferrovie, quindi era un posto totalmente estraneo alla città. C'era Villa Simonetta, c'era tutto questo bordo dello scalo che è ancora molto sfrangiato, fatto di tante cose diverse, e poi da una via lunga che è via Govone, via Silicone, poi via Govone, si definisce invece una città un po' più compatta, fatta, vedete, no? Con più o meno densa, molto densa qua, un po' meno densa qua, con i cortili interni, eccetera. Ma questo pezzo era un pezzo che non veniva percepito da nessuno. Si sapeva che c'era la ferrovia.
Beh, sulla questione delle mappe, per esempio, c'è una dottorata di dottore, Nausica Pezzoni, che ha scritto un libro molto interessante, è andata a parlare con i diversi immigrati a Milano e ha ricostruito con loro le mappe che questi neo-immigrati, insomma, arrivati da poco o da tanto, hanno della città, dei loro percorsi che fanno la città, quindi da piazza, non solo Piazza del Duomo, ma ovviamente quella è uno dei luoghi centrali. Quello è molto interessante.
Però è interessante.
La scelta della visione zenitale.
ma naturalmente non c'è dubbio,
il problema del campo da calcio nasce da quello,
certo.
Perché come dire, devi riportare alla quotidianità, alla misura del corpo, degli spazi che altrimenti sono,
certo,
assolutamente smisurati.
È assolutamente così,
e altrettanto la visione zenitale accende dei temi e ne cancella,
non c'è dubbio. Infatti siamo ben consci dei limiti dell'utilizzo di una mappa zenitale, che è una mappa che presuppone uno sguardo tecnico, naturalmente, no? Fra virgolette, oggettivo, perché abbiamo detto che è ultra selettiva, no, eccetera, eccetera. No, lo presuppone. L'altro aspetto importante però è comprendere che il rapporto con un luogo di questa natura può essere molto diverso a seconda di dove sei. Se tu abiti qua, all'isola, per te la dogana esiste, perché è un posto che tu hai frequentato, che conosci. Questa parte qua, che in realtà è poi il vero ingresso allo scalo, se tu vuoi entrare allo scalo devi entrare da qua non si entra assolutamente, diventa parte della città. Quindi ci sono dei pezzi di bordo che sono già permeabili e dei pezzi di bordo che sono totalmente impermeabili. Questo è molto importante dal punto di vista percettivo, no? Chi abitava all'isola sapeva che qui c'era la dogana, dove succedevano certe cose, ci poteva anche un po' entrare dentro, eccetera, eccetera. Da qua assolutamente no. E questo è chiaro che è importante da un punto di vista progettuale, no? Se tu devi lavorare sui bordi, devi tenere conto che la percezione di chi abita qui, qui o qui è completamente diversa. Ok, facciamo l'ultimo passettino, poi facciamo una pausa, va bene? Allora, il nostro mandato era, bene, adesso andate e parlate con la gente, per modo di dire, e sentite quello che vi dice. Allora, il primo punto era, va bene, ma con chi parliamo? Con chi parliamo? Questo perché i processi di ascolto, i processi di natura partecipativa, sono processi che presuppongono innanzitutto l'identificazione di interlocutori, perché non è che le persone aspettano solo noi e andiamo lì a ascoltarli sugli scali, hanno tutt'altro per la mente. Allora, il primo punto è stato come identificare degli interlocutori che fossero interlocutori collettivi, non individuali. Noi non abbiamo fatto delle assemblee, abbiamo fatto degli incontri in cui abbiamo invitato delle persone che erano rappresentative di soggetti collettivi, di attori collettivi. Le motivazioni erano che avevamo risorse limitate, che avevamo tempo limitato e che però soprattutto ci interessava anche intercettare non l'opinione generale, ma l'opinione di soggetti che già si erano in qualche misura espressi su questo tema o che manifestavano potenzialmente delle attese e delle aspettative. Come li abbiamo scelti? Allora, abbiamo fatto diversi tipi di operazioni. Un primo tipo di operazione è stato mappare i soggetti che già operavano all'interno dei quartieri. Questa è una mappa che abbiamo fatto noi per ognuno degli scali, nella quale abbiamo cercato di riconoscere le associazioni, i soggetti collettivi che stavano in quattro ambiti. Soggetti culturali, ci potrebbe essere anche un MECRI qua, per esempio, no? Se Mecri ci fosse già stata, avremmo dovuto invitare Florinda a parlare dello scalo Breda.
Facevo fare tutta una roba.
Beh, ma noi non è che ascoltavamo proprio tutte le cose. Dopo selezionavamo anche un po', perché c'era gente che diceva cose molto molto strane. Associazioni del tempo libero, associazioni legate al sociale e allo sport. Questo è solo la mappatura del solo scalo Lambrate, per darvi un'idea, no? Per dire qual è la densità di soggetti collettivi in una città come Milano. Come abbiamo fatto a mapparli? Esiste un registro del comune di Milano, a cui anche Mecri è iscritto, penso di sì, che è il registro delle associazioni. Se non è iscritto, iscriviamolo.
Siamo iscritti all'agenzia delle entrate, è lì dove iscrivermi, ma al comune non pensavo fosse.
Va bene, parliamo in separata sede di questo. E quindi questi sono, diciamo, gli attori che noi abbiamo riconosciuto sulla base di una mappatura preesistente, l'abbiamo semplicemente localizzata all'interno del territorio. E abbiamo cercato all'interno di questa prima mappatura di capire se c'erano degli attori che già avevano manifestato qualche tipo di azione collettiva relativamente alla trasformazione degli scali. Non è facile, questo è dipeso in parte da conoscenze preesistenti che noi avevamo, sapevamo che quello aveva fatto il tal progetto, sapevamo che quell'altro aveva proposto la tal idea, ma abbiamo avuto un filtro, e il filtro è stato quello dei consigli di zona, che allora si chiamavano consigli di zona, adesso sono municipi. I municipi, come sapete, Milano è divisa in 9 municipi. Madonna, sì, cerchiamo di non far casino. Di 9 municipi in cui spesso le persone che operano, i politici che operano nei municipi, hanno una conoscenza molto accurata e approfondita di quello che succede nel loro territorio, non sempre, ma spesso. Quindi abbiamo fatto delle lunghe interviste ai presidenti delle allora consigli di zona e ai coordinatori delle commissioni urbanistica, per cercare di capire quali erano i soggetti locali che si erano già messi sul campo, che si erano già attivati. Quindi su quell'elenco infinito di prima abbiamo selezionato una serie di interlocutori e li abbiamo contattati uno a uno, chiamandogli e dicendogli: il Comune di Milano ci ha incaricato di interloquire con voi. Con i presidenti dei consigli di zona e quindi con persone e coordinatori delle commissioni urbanistiche, abbiamo anche cominciato a fargli fare un lavoro che permettesse di riconoscere alcuni temi critici dal loro punto di vista, cioè quello locale, se vogliamo, sui singoli scali. Quindi li abbiamo fatti disegnare, gli abbiamo dato una mappa più semplice di questa, su cui loro hanno fatto dei segni, hanno detto: guarda, qui c'è il problema del passaggio da questa a questa parte, qui c'è la centralità di Villa Simonetta, adesso non posso rianimarveli tutti perché è troppo complicato e non è neanche tanto interessante, qui c'è il nodo fondamentale del fatto che lo scalo finisce su una cavalcavia e quindi come fare a tenere conto di questo fatto, qui c'è un enorme edificio delle poste oggi dismesso, terribile perché ovviamente in parte occupato da persone illegalmente, che però è un enorme corpo di fabbrica che dà sullo scalo, e allora c'è stato segnalato come criticità e come problema. Quindi abbiamo cominciato a fare una mappatura da parte di coloro che avevano un punto di vista istituzionale, quello che a loro era ritornato di problemi relativi ai singoli scali. Quindi con i consigli di zona, oggi municipi, abbiamo fatto due operazioni. La prima è: cominciate a dirci quali sono secondo voi le questioni aperte, attraverso un meccanismo che, ripeto, è stato quello di pasticciare su una mappa, e la seconda è stata: aiutateci a trovare gli interlocutori, a definire il campo delle persone alle quali rivolgeremo una serie di questioni, domande, eccetera eccetera, in forme di azione che discuteremo fra un attimo. Questa selezione non è per niente neutrale, ovviamente, intanto perché può essere che ci siamo dimenticati qualcuno, e sicuramente ci siamo dimenticati qualcuno, in secondo luogo perché naturalmente è stata un po' selettiva, noi dovevamo necessariamente selezionarne un certo numero perché volevamo con loro svolgere un certo tipo di lavoro. Noi, ripeto, non volevamo fare delle assemblee pubbliche, infatti non le abbiamo fatte, abbiamo sempre costruito dei momenti di discussione strutturato nei quali immaginavamo di avere di fronte 15-20 interlocutori. Poi, a seconda dei diversi scali, sono stati un po' di più, un po' di meno, però l'ordine di grandezza era più o meno come un tavolo come questo, no? Come numero di persone. Qualche volta è venuto qualcuno che non era stato invitato, ma è ovvio che è così, però la struttura, il setting, l'organizzazione era curata nel minimo, per modo di dire, ma insomma abbastanza nel minimo dettaglio. Quindi gli inviti fatti in un certo modo, la richiesta da parte loro di alcune, già prima, di che cosa noi ci aspettavamo che loro ci raccontassero, abbiamo provato a dire in tutti i modi: guardate che di alcune cose non si parla, non si può, nel senso che non siamo noi che possiamo ridiscutere gli indici volumetrici, perché il Comune ci ha detto che sono così. Questo è stato un momento duro, naturalmente, perché molti ci hanno detto: perché allora ci chiamate se non possiamo dire quello che vogliamo? E naturalmente molti hanno detto quello che volevano, no? Però abbiamo cercato di definire con una certa chiarezza l'ambito entro il quale noi provavamo a interloquire con loro. Ovviamente, poi chiudo questa prima parte, ovviamente quello che è importante comprendere è che questo tipo di interazione non ha nulla a che vedere, uso una citazione, diciamo, abermassiana, non è affatto una comunità trasparente della comunicazione. Avete in mente, no? La riflessione abermassiana nelle teorie del planning è stata molto importante, perché negli anni 80 Habermas è diventato il guru di alcuni teorici americani in particolare, che dicevano il planning deve essere guidato da, da un'idea di comunità trasparente della comunicazione. Quindi i processi partecipativi sono fondamentali perché sono quelli nei quali tutti gli attori sono in grado di esprimere il loro punto di vista, eccetera, eccetera. Beh, questo è semplicemente è falso. Non è che... cioè, non c'è tanto da discutere, secondo me, su questo punto. È falso. Non c'è nessuna comunità trasparente della comunicazione, perché cioè, intanto le forme dell'interazione sono fortemente strutturate e poi ci sono delle asimmetrie che entrano in campo in ciascuna di queste forme di interazione, che sono asimmetrie di potere, tu puoi dire o non puoi dire, tu puoi fare o non puoi fare, sono asimmetrie di conoscenza, di comunicazione, sono asimmetrie di ogni genere, no? E quindi da questo punto di vista bisogna essere ben chiari anche con i tuoi interlocutori. No? Nel momento in cui tu assumi questa prospettiva devi essere esplicito, devi essere trasparente, sì, nel dire attenzione, non c'è nessuna comunità trasparente alla comunicazione. Questo è un punto molto molto importante, anche di responsabilità che tu hai nei confronti dei tuoi interlocutori. Non è facile, ripeto, perché poi naturalmente l'interazione non è governabile fino a un certo punto, no? Però nel momento in cui tu lo poni in maniera chiara, in maniera netta, fai un'operazione che a mio modo di vedere è corretta, è giusta. Va bene, io direi fermiamoci 10 minuti e poi riprendiamo con cosa abbiamo fatto con gli attori locali.
Posso chiedere solo una cosa? Ma quali altre sono le cose di cui non si poteva parlare? Tu hai parlato degli indici volumetrici, ma ce ne sono altre di molto rilevanti?
Le funzioni. Nel senso che poi su quello è venuto fuori tanto, ma noi avevamo sulle funzioni un'indicazione di dire cerchiamo soprattutto di capire i servizi pubblici, no? Cioè quali sono i servizi pubblici di cui il quartiere, tra virgolette, ha bisogno. Ma noi non avevamo, anche se poi sono venute fuori molte indicazioni interessanti da questo punto di vista, un mandato specifico sul cosiddetto mix funzionale, no? Quando tu trasformi un'area, il primo elemento è un elemento di natura quantitativa. Quanto di quest'area viene ceduto e quanto di quest'area viene edificato? Prendiamo questa tavola, no? Questa è l'area. Tu puoi immaginare che una quota di quest'area venga ceduta al comune per realizzare dei parchi o dei servizi pubblici, una quota invece diventa l'area cosiddetta superficie cosiddetta fondiaria sulla quale andranno a localizzarsi gli edifici, le varie attività. Quindi prima distinzione è quanto di fondiaria, quanto di cessione. Secondo elemento quantitativo, qual è l'indice volumetrico? Cioè quanto nella parte di fondiaria tu puoi realizzare in termini di metri quadri su metro quadro, tipicamente. Si chiama indice UT, che vuol dire utilizzazione territoriale, giusto? Utilizzazione territoriale, ho imparato anch'io nel tempo. Utilizzazione territoriale. L'altro aspetto è un aspetto legato alle funzioni, al mix funzionale, cioè quanta di questa SLP è per attività residenziali, quanta è per produttivo, quanta è per commerciale, quanta è per servizi vari, insomma, no? Allora, noi non avevamo un'indicazione di chiedere che tipo di funzioni, ma quale tipologia di servizi pubblici dovessero essere realizzati. Naturalmente le persone ci hanno raccontato tantissime cose interessanti anche sulle possibili funzioni, perché le persone non distinguono. No, le persone non stanno a ragionare così. C'era una signora a Porta Romana molto simpatica che voleva fare un grande parco per i bambini, che peraltro è un tema che adesso è ritornato su Scalofarini, quindi non è una cosa così. Però lei ci aveva in mente solo quello. Non gli interessava nient'altro, voleva fare il parco, ti ricordi? C'eri a Romana? Voleva fare il parco per i bambini.
Ecco, ma per esempio Romana è uno dei casi, un altro dei limiti, cioè degli elementi non nella discussione, sono le aree che inizialmente Gabriele ha illustrato come aree strumentali delle ferrovie, cioè dove passeranno per sempre i treni. Certo. E per esempio su Romana, forse anche su Farini e su qualche altro scalo, il problema è che appunto le ferrovie quelle vogliono di quel fascio, di quella dimensione e in quel posizionamento. E a Romana, ad esempio, la possibilità di spostarle anche di pochi metri questa... cambierebbe pesantemente abbastanza. Anche il progetto, certo. No? E la possibilità di sorpassare la ferrovia, eccetera. E questo invece non era molto nelle nostre possibilità.
Tant'è vero che a Romana alcuni dicevano interriamolo. interriamola. Solo che interrare la ferrovia ha dei problemi tecnici, perché tu non è che puoi la ferrovia, non è che puoi farla scendere così, no? Questo l'ho capito pure io, che ci vuole una. No, non puoi. Quindi hai bisogno di tanto spazio da una parte e dall'altra per avere una pendenza tale che permetta al treno di andare sotto. Il che voleva dire che dovevi arretrare tantissimo l'inizio della discesa sottoterra, cosa che era tecnicamente impossibile. Inoltre i costi di un interramento sono enormi, perciò molti a Romana ci dicevano: no, ma qua la soluzione, l'unica soluzione è interrare. Semplicemente non si può, cioè non si può, si può, addirittura a Romana secondo me non si può, ma anche se potesse c'è poi un problema di costi naturalmente, cioè si può tutto naturalmente, però
sì, si può interrare, cioè non necessariamente interrare,
si può andare in trincea, si possono fare tante cose,
questo sono fatto andare a tirare
esatto,
il progetto può fare tante cose, però.
Però ecco, questo per dire che naturalmente c'erano una serie di vincoli che non riguardavano esclusivamente l'indice volumetrico. Sì. Tieni conto che su questo tema delle cessioni, che è l'altro tema importante, c'è in corso un dibattito proprio in questo momento, perché l'accordo pausa. Perché è pausa? Laura ha detto pausa.
Pesante, no?
Sì, infatti volevo ritardare.
Fermo qua? Eh?